www.redigio.it e la storia continua. Arti e mestieri e l'arte di fabbricare il pane. Chi fra i nostri ascoltatori, restituendosi a casa a tarda notte, passando innanzi alla bottega di un fornaio, non provò un lieve diletto aspirando l'esalazione del pane non appena tolto dal forno? A tal diletto io credo possono provarlo tutti, sì, in città che anche in campagna, sì, in Italia come in altra parte del mondo, ove si cuoce il pane. Mangiatori di pane e di pane fresco si trovano dappertutto, ma i più distinti si dice che siano i francesi. Paolo Parfait, in un suo articolo sull'arte di fabbricare pane, pubblicato in un giornale edito a Parigi, scrive, parlando dei suoi connazionali: il francese nacque mangiatore di pane. E se lo straniero vuole lanciargli in viso questo detto, come uno taccia, l'accetta, a condizione però che si aggiunga di buon pane. Goethe si meravigliava nella sua campagna di Francia di scorgere i giovani contadini, requisiti per guidare la sua vettura, sdegnare il pane di munizione che egli stesso mangiava. Non sarebbe stato non meno meravigliato adesso e se gli si dicesse che a Parigi, ove si trovavano tante miserie e tanta gente povera, i forni aperti per cura del municipio a fine di fornire ai poveri pane a minor prezzo, a stento arrivarono a smerciare tutti i loro pani. Persino i più miserabili non lo comprano. Si calcola che i forni dei pani di lusso stanno a Parigi in proporzione di un terzo del totale del pane smaltito. Non è soltanto al presente che i parigini dimostrano la loro compiacenza per tutti i raffinamenti dell'arte di fare il pane. Sono circa 30 anni, dice Deramer parlando di un editto del 1635, che la voluttà si introdusse alla maniera di manipolare il pane. Se nel Medioevo si ignorava questa voluttà del buon pane, pare tutta volta che la si fosse desiderata, come si rileva dai vari e strani nomi che si davano alle loro diverse forme dei pani e che noi tralasciamo di citare perché incomprensibili. Ma al contrario di quello che avviene ai giorni nostri, il prezzo delle varie qualità del pane dei tempi rimaneva inalterato qualunque fosse il costo delle granaglie. Il peso solo variava, ma per gli innumerevoli abusi che avvenivano durante un anno di scarso raccolto, fu ingiunto ai fornai nel 1662 di dover indicare da quel tempo in poi sullo stesso pane il suo peso reale, sotto pena di 32 lire di ammenda e della prigione. E a partire da quell'epoca il peso divenne invariabile, ma mutò il costo secondo quello delle granaglie. Nel corso del XVII secolo un nuovo pane prende in Francia il primo posto. È il pane del capitolo, così chiamato dall'essere stato inventato dal fornaio del capitolo di Nostra Signora. Era fatto di una farina superiore, ma molto compatta, perché lo si impastava coi piedi, come si pratica tuttora con il pane provenzale e per il biscotto di mare, la cui pasta troppo dura rifiuta l'opera della mano. Fra i pani che si recavano sui mercati di Parigi 2 volte alla settimana, cioè il mercoledì e il sabato dai fornai estranei, era un pane che fece per lungo tempo la delizia degli stomachi parigini. Vuol dire il pane di Gonesse, e fu una vera desolazione per tutti quanti nel 1648, in grazia all'assedio, non ne potevano più avere. In molte satire contro Mazzarini si esprime il dispiacere dei borghigiani di vedersi privi del loro pane gonés, che l'esercito del re si era a lui riservato. A quell'epoca, tutta volta, lo stesso pane di gonés aveva incontrato una terribile concorrente nel pane boffice, sorta di pane al latte, che posto in uso da Maria de' Medici, le deve il soprannome di pane della regina. Dal pane boffice a principio quell'era di voluttà accennata dal de la Mer. Deve la sua leggerezza al lievito di birra. E i fornai di pane grossolano, gelosi di quel successo, sparsero la voce che l'uso del lievito era pernicioso. La polizia se ne commosse. La facoltà medica consultata aggrottò le ciglia. Un giudizio sfavorevole fu da lei pronunciato. Infine, dopo lunghi e ameni dibattimenti, un decreto del Parlamento, niente meno, pose fine alla contestazione, regolando l'uso del fermento. Il pane boffice era salvo, ma non senza pena. La causa era rimasta sospesa 3 anni interi. E perché stupirsi di un tale apparato trattandosi di pane boffice? Non era quell'epoca in cui il medico parigino prescriveva di levare la crosta dal pane, perché, diceva, essendo la parte più disseccata del pane, resa tale dall'intenso calore del fuoco, produce molta bile. Del resto, il levare la crosta al pane era molto in uso nei tempi antichi. Vediamo che nell'undicesimo secolo un certo Rimbaud, abate di Saint-Thierry, nelle circostanze di Reims, ordinava durante la sua ultima malattia che si desse ai suoi monaci pani cotti sotto la cenere. Infatti la crosta di quei pani doveva essere poco gustosa. I forni erano tutta volta noti da lunga data, ma il diritto di possederne fu per lungo tempo riservato ai signori o, dal più almeno, accaparrati fra loro. Erano proprietari del forno feudale, al quale tutti i loro vassalli, compresi i fornai, erano obbligati a mandarvi a cuocere il loro pane. Filippo Augusto, primo emancipatore dei fornai, li autorizzò a farli cuocere nei propri forni e istituì la loro corporazione, ponendovi a capo il suo gran panettiere. In causa della sua importanza che tiene nell'alimentazione, la panetteria è di tutte le professioni quella che fu in ogni tempo la più organizzata. Non sono ancora 10 anni prima che le leggi le avesse dato la libertà di costituirsi a suo talento. I fornai erano ancora sommersi da tutti gli antichi usi, di quelle antiche corporazioni. Il numero era ridotto a una cifra determinata, nella proporzione di 1 per 1000 o 1800 abitanti. Erano divisi in 5 classi, secondo il numero dei sacchi di farina che consumavano giornalmente. E a nessuno era permesso di far cuocere una quantità di pane diversa da quella che era stabilita la sua classe. Inoltre, ognuno, in conseguenza del pari della classe a cui apparteneva, era obbligato ad avere nel granaio ad abbondanza una riserva di farine che potesse servire al consumo di 3 mesi. E il tempo fece giustizia di tutte queste inutili angherie. Per fare pane buono, di rado si adopera solo farina, anzi, mischiandone più qualità insieme, si trae profitto dalle qualità inerenti alle une e alle altre, e il pane ne guadagna nella sua qualità. I fornai ricevono a domicilio le diverse farine che amalgamano in proporzioni non sempre uguali, e questa amalgama, preliminare forma, con la preparazione del lievito, il loro lavoro nella giornata, e il resto lo compiono di notte, mentre quasi tutti i cittadini dormono quietamente sotto le coltri. E il povero fornaio se ne sta innanzi al forno ardente o innanzi alla sua marna, il corpo nudo, dibattendo con le braccia la pasta che deve prepararci il pane del dì seguente. Postosi al lavoro, allorché il sole volgeva appena al tramonto, il nuovo sole lo ritrova ancora in piedi, intento a compiere quel faticoso lavoro quotidiano che non ammette né tregua né riposo. Non appena spunta l'alba, viene fatta la spartizione del pane che gli uomini fra noi, le donne in Francia, sono incaricate di andare a dispensare nelle case. Allora il povero panattiere può riposare in pace sul duro e malconcio stramazzo.
www.redigio.it e la storia continua.